Generalmente mi ricordo una domenica di sole.
E così, domenica 4 marzo, si vota. Non sarà semplice, come raccontava Giorgio Gaberi in questa canzone del 76. Questa volta non basterà fare un segno sul vostro segno. È molto più complicato, a causa del nuovo sistema elettorale, il cosiddetto Rosatellum. E in mancanza di una chiara maggioranza, sono ancora più complessi gli scenari che si potrebbero verificare in Parlamento dopo la notte del 4 marzo, amichevolmente definita l'apocalisse dalla redazione del Post, visto che sarà anche la notte degli Oscar. L'importante è non mischiare le cose, anche se probabilmente vi piacerebbe aprire il Post lunedì mattina e leggere che Meryl Streep ha vinto le elezioni. In questa puntata, allora, facciamo uno spiegone di tutto. Come si vota, come si fanno gli exit poll, se e come si formerà un governo. È lunga e un po' difficile, ma come dire, è una puntata necessaria. Per questo abbiamo previsto dei riassuntini durante il percorso e dei premi alla fine, con alcuni bei discorsi di ringraziamento. Democrazia.
Questo è il Postcast, le storie del Post da ascoltare, un podcast prodotto da Piano P.
Questa puntata è stata realizzata con il contributo di Second Chef, ingredienti e ricette per cucinare piatti da condividere.
Mettiamo una musica tranquilla e iniziamo. Non è necessario aggiungere altra ansia in sottofondo. E se alcuni argomenti vi sembrano troppo arzigogolati, potete fermare, tornare indietro e riascoltare quante volte volete, perché questo è il bello di un podcast. Dunque, domenica riceverete una scheda elettorale per la Camera e se avete almeno 25 anni, una anche per il Senato. In Lombardia e nel Lazio gli elettori avranno anche una scheda per il voto alle regionali, ma qui parliamo solo delle politiche. Su ogni scheda da quest'anno c'è anche un tagliando antifrode pensato per contrastare il voto di scambio. L'effetto più immediato è che d'ora in poi non sarete più voi personalmente a inserire la scheda nell'urna, ma il presidente del seggio. Il Rosatellum ha introdotto un sistema misto, proporzionale e maggioritario, e prevede che il Parlamento venga eletto in due modi diversi ma collegati tra loro. Un modo viene chiamato uninominale, l'altro proporzionale. Uninominale vuol dire che in ogni collegio le coalizioni o i partiti candidano una sola persona e chi prende più voti tra le persone candidate ottiene un seggio. Proporzionale vuol dire che più seggi in un collegio vengono invece divisi in proporzione ai voti presi dalle coalizioni o dai partiti. Circa un terzo dei seggi, 232 alla Camera e 102 al Senato, sarà assegnato in confronti diretti nei collegi uninominali e i restanti due terzi, 386 alla Camera e 207 al Senato, saranno eletti con sistema proporzionale. Nelle circoscrizioni estere saranno assegnati altri 12 seggi per la Camera e 6 per il Senato. Ogni scheda sarà divisa in un certo numero di aree separate tra loro, corrispondenti a ciascun partito o a ciascuna coalizione. All'interno di ogni area, in testa ci sarà uno spazio rettangolare con un unico nome, quello del candidato scelto da ogni coalizione o partito nel collegio uninominale in cui risiedete. Sotto lo spazio rettangolare ci sarà una serie di caselle con i simboli dei partiti che formano la coalizione che sostiene il candidato nell'uninominale. A fianco a ciascun simbolo ci sarà un certo numero di nomi, da 2 a 4. Queste sono le liste dei candidati di ogni partito nel collegio proporzionale.
Il ritorno dei collegi, anche se sono pochi, determina il fatto che il voto torna ad assumere un ruolo territoriale. Cioè io non voto soltanto il partito, voto anche il candidato di collegio che rappresenterà il mio territorio. Questa era una dimensione completamente assente nel Porcellum, che era di fatto il precedente sistema elettorale con cui si votò nel 2013.
Questo è Lorenzo Pregliasco, responsabile di YouTrend, una società di analisi delle tendenze sociali, economiche e politiche incentrate sui sondaggi.
Il secondo aspetto è che i collegi fanno tornare il territorio al centro della dinamica di rappresentanza degli interessi. Quindi i settori economici, le aziende interessate dalle infrastrutture torneranno ad avere una relazione diretta con il candidato eletto in quel territorio lì, in quel collegio lì.
Ok, ma come si vota? Sulla scheda si possono fare al massimo due segni. Si può barrare il nome del candidato al collegio uninominale che preferite e poi scegliere una delle liste che lo appoggiano. Quindi i due segni devono essere fatti nella stessa area della scheda. Non è possibile scegliere un candidato all'uninominale e un partito di una coalizione diversa da quella di quel candidato. Una volta scelto un candidato uninominale, è possibile scegliere soltanto una delle liste che lo appoggiano. Se si sceglie una lista in un'altra coalizione, la scheda viene annullata. Altra cosa importante, non sono previste le preferenze. Potete votare una lista, ma non potete scegliere a quale dei candidati di quella lista dare il voto. L'elenco dei nomi è solo un'informazione in più. Se alla scheda si aggiungono altri segni sui nomi dei candidati, anche in questo caso il voto sarà annullato. Se tracciate solo un segno su uno dei partiti, votando quindi solo per la parte proporzionale, il vostro voto sarà esteso anche al candidato sostenuto da quel partito al collegio uninominale. Se invece barrate soltanto la casella del candidato uninominale, la procedura, tanto per cambiare, sarà un po' più complessa. I voti di questo genere saranno distribuiti tra le liste che appoggiano il candidato uninominale in proporzione alle preferenze che quelle stesse liste avranno ricevuto. Quindi, se una delle liste che formano la coalizione ha ricevuto il 30% dei voti, riceverà anche il 30% dei voti di chi non ha votato esplicitamente per nessuna lista di quella coalizione, ma ha votato solo per il candidato uninominale relativo. Bene, ora avete votato. Le schede saranno scrutinate e al termine dello scrutinio il candidato nel collegio uninominale che avrà ricevuto più voti dei suoi avversari, ne basta anche solo uno in più, sarà eletto nel vostro collegio. Per il sistema proporzionale ogni lista, grosso modo, eleggerà su base nazionale un numero di parlamentari in proporzione ai voti che ha ottenuto, ma il modo in cui questi deputati e questi senatori saranno divisi nei collegi è una materia complessa che lasciamo al Ministero dell'Interno. A voi basti sapere che i candidati della lista proporzionale saranno eletti nell'ordine in cui compaiono sulla scheda. Quindi, riassumendo. Si riceve una scheda per la Camera e una scheda per il Senato. Si può votare facendo un solo segno oppure due, basta che entrambi i segni siano fatti nell'area della scheda che spetta a un'unica coalizione. È possibile votare un candidato all'uninominale e con un secondo segno scegliere una delle liste che lo appoggiano, ma non si possono esprimere preferenze sui singoli candidati che compongono quelle liste. Si può scegliere anche solo il candidato nell'uninominale, ma il voto sarà comunque trascinato anche sulle liste che appoggiano quel candidato. In maniera simile, si può scegliere solo una delle liste della coalizione nel proporzionale, ma il voto sarà comunque attribuito al candidato nell'uninominale. Infine, non si può votare una lista diversa da quelle che appoggiano il candidato che avete scelto. Tutto questo procedimento, però, farà poca differenza se liste e candidati non supereranno la cosiddetta soglia di sbarramento. Per eleggere candidati nel proporzionale alla Camera, una lista deve infatti ottenere almeno il 3% dei voti su base nazionale. Al Senato vale la stessa soglia, ma una lista può ricevere seggi anche se ha fallito l'obiettivo del 3% a livello nazionale. L'importante è che abbia ottenuto in una sola regione almeno il 20% dei voti. La soglia per le coalizioni invece è del 10% dei voti, a patto che almeno una delle liste che la compongono raggiunga il 3% a livello nazionale. Se una lista che fa parte di una coalizione non riceve il 3% a livello nazionale, non elegge nessun parlamentare. Se però ottiene più dell'1%, i voti che ha raccolto vengono distribuiti tra i suoi alleati. I seggi chiudono alle 23 e da quel momento in televisione cominceranno a essere forniti i dati degli exit poll. Ancora Lorenzo Pregliasco ci spiega in cosa consistono.
In termini generali, gli exit poll sono un sondaggio fatto all'uscita delle urne, con un intervistatore che ti chiede di ripetere il voto che hai appena fatto con un facsimile di scheda. E quindi sono da un lato più attendibili dei sondaggi, nel senso che intervistano effettivamente persone che hanno votato, ma dall'altro sono materia sensibile perché una quota di persone non vuole rispondere a un'intervista all'uscita dal seggio o non risponde in modo sincero. Quindi hanno, diciamo, pro e contro. Sicuramente saranno un elemento di comprensione utile anche per la distribuzione del voto a livello territoriale.
La RAI ha chiesto a un consorzio composto da tre istituti, EMG, Noto e Piepoli, di fare gli exit poll utilizzando un campione molto ampio, diciamo circa 100.000 persone. Questo consentirà di avere dei dati sia sul proporzionale nazionale sia a livello locale, che è quello che incide poi nella stima dei seggi.
Il vero problema è che l'exit poll in sé, cioè sapere quanti voti avrà preso il 5 Stelle, il PD, la Lega, non ti dà in automatico la comprensione di quali saranno i seggi e quindi di come sarà il Parlamento e di cosa succederà dopo il 5 marzo. Questo è il motivo per cui noi, tra gli altri, ci concentreremo su questo aspetto, cioè forniremo delle stime in costante aggiornamento dalle 23 proprio sulla distribuzione dei seggi, collegio per collegio e partito per partito, noi lo faremo su Sky, altri lo faranno su altri emittenti. Quindi io credo che sarà quella la cosa da tenere d'occhio dalle 23 in poi.
Il vero momento in cui si capirà davvero qualcosa sarà quello delle proiezioni, che non sono sondaggi, ma stime basate su voti reali affluiti dalle sezioni elettorali al Ministero dell'Interno. E questo dovrebbe accadere tra l'una e le due della notte di domenica 4.
Poi naturalmente molto dipende se avremo una situazione sul filo o una situazione relativamente più chiara. Se sarà una situazione sul filo, può darsi anche che dobbiamo aspettare le 5, le 6, le 7 del mattino perché magari mancano pochi voti per andare in una direzione o nell'altra.
Ma quali sono gli scenari possibili per la mattina del 5 marzo?
Bella domanda.
Per i pochi che non lo hanno riconosciuto, questo è Francesco Costa, il vice direttore del Post.
Per quello che sappiamo, il risultato più probabile di queste elezioni sarà quello di cui i vari leader politici hanno meno voglia di parlare, cioè che non vinca nessuno. Per vincere intendiamo ottenere la maggioranza dei seggi alla Camera e al Senato. Ecco, secondo i sondaggi, per quel che valgono, nessuno dei tre principali schieramenti dovrebbe farcela, anche se il centrodestra è considerato più avanti del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, e quindi è quello che oggi sembra avere più speranze di riuscirci. Tutti questi discorsi potrebbero diventare vecchi il 5 marzo, oppure potrebbero restare attuali per un mese, quindi vediamo di capire bene di cosa parliamo. Primo scenario possibile: una coalizione o una lista ottiene la maggioranza dei seggi. In quel caso le cose si svolgeranno in modo relativamente semplice. Nel giro di un paio di settimane le corti d'appello proclameranno gli eletti e il 23 marzo si insedierà il nuovo Parlamento e si formeranno i nuovi gruppi parlamentari. La prima cosa che farà il nuovo Parlamento sarà eleggere i presidenti della Camera e del Senato, che saranno espressione di questa maggioranza. E poi cominceranno le consultazioni del Presidente della Repubblica. Mattarella appurerà che c'è una maggioranza chiara in entrambe le Camere e darà l'incarico di formare un governo alla persona indicata da quello schieramento che possa avere la fiducia di quella maggioranza. Questa persona potrebbe essere un parlamentare come potrebbe non esserlo, lo deciderà il Parlamento e quindi i partiti. Questa è una cosa importante da capire e da sapere, perché in Italia non si elegge il governo, si elegge solo il Parlamento. Su questo però torniamo dopo. Come dicevo prima, questo è lo scenario più chiaro, ma anche il meno probabile. Che succede se nessuna lista o coalizione ottiene da sola la maggioranza assoluta dei seggi? In questo caso, il presidente Mattarella probabilmente prolungherebbe le consultazioni, verificando se esiste la possibilità che si formi una maggioranza parlamentare composta da forze politiche che si erano presentate da avversarie a queste elezioni. Un'altra cosa importante da sapere del sistema istituzionale italiano è che i poteri e l'influenza del Presidente della Repubblica sono stati disegnati come un elastico, perché si espandano quando non c'è un governo e si restringano quando subentra un governo. Quindi questa sarà una fase in cui Sergio Mattarella avrà poteri molto ampi. Cosa potrebbe succedere a questo punto? Una possibilità è che si trovi questa maggioranza alternativa. Potrebbe essere una grande coalizione tra Partito Democratico, Forza Italia e vari partiti di centro, ma non è detto che vogliano, e anche se volessero, non è detto che raccolgano abbastanza seggi. Allora questi partiti potrebbero cercare il sostegno di altri parlamentari dentro altri gruppi, come Liberi e Uguali, o la Lega, o il gruppo misto, affollato di tutti quei parlamentari che il Movimento 5 Stelle ha candidato e poi ha cacciato prima del voto. Tenete conto anche che in quei giorni crescerebbero molto le pressioni internazionali perché si arrivi a un accordo che dia all'Italia un governo stabile. Se però questi partiti non dovessero trovare questo accordo o non dovessero avere i numeri per farcela, il presidente Mattarella potrebbe esplorare altre strade, per esempio un'alleanza tra Movimento 5 Stelle, Lega Nord e Fratelli d'Italia, visto che su moltissime questioni fondamentali la pensano più o meno allo stesso modo, come sull'immigrazione o sui rapporti con l'Europa. È chiaro che un'alleanza del genere potrebbe portare questi partiti insieme al governo, oppure potrebbe essere un'alleanza morbida, diciamo. Il Movimento 5 Stelle, il partito più grande, farebbe un governo di minoranza che volta per volta cerca e ottiene la fiducia grazie al voto degli altri partiti, che darebbero quindi un appoggio esterno, senza partecipare al governo. Come potete immaginare, questo è uno scenario piuttosto estremo, non fosse altro perché il Movimento 5 Stelle ha sempre detto di non volersi alleare con nessuno e non voler fare compromessi, mentre ogni alleanza politica è necessariamente basata su qualche compromesso tra idee diverse. Se alla fine non si dovesse trovare nessuna maggioranza possibile nel nuovo Parlamento, il presidente Mattarella sarebbe costretto a sciogliere di nuovo le Camere e indire delle nuove elezioni.
Qualcuno suggerisce di approfittare di questa situazione per scrivere una nuova legge elettorale, in grado di creare una vera maggioranza. Ma non è detto che si possa fare una legge elettorale con queste caratteristiche. Ancora Lorenzo Pregliasco di Utrend.
In sé il sistema elettorale difficilmente determina il risultato di un'elezione. Il vero problema è che abbiamo di fatto tre poli di simile grandezza, con il centrodestra che ormai non ha più lo stesso consenso degli altri due, ma è sopra, e tuttavia ci sono tre poli. Quindi un sistema con tre poli è molto difficile garantire una maggioranza.
Quindi non sembra ci sia molto da fare. Finché gli italiani decideranno di spartire i loro voti più o meno in egual misura tra tre coalizioni diverse, sarà difficilissimo per queste coalizioni arrivare da sole al 51% dei seggi. Quindi toccherà fare accordi e compromessi tra partiti avversari. Di nuovo Francesco Costa.
Da qualche anno, uno degli argomenti più discussi e popolari nella politica italiana, complici soprattutto alcuni partiti e giornali, è quello del governo non eletto dai cittadini, cioè l'idea che i governi italiani degli ultimi anni siano da giudicare illegittimi perché non eletti dai cittadini. Il governo di Paolo Gentiloni, forse lo ricordate, è stato definito il quarto governo non eletto dai cittadini, dopo quelli di Mario Monti, di Enrico Letta e di Matteo Renzi. Ora, tecnicamente è falso. Da quando esiste la Repubblica Italiana, nessun governo è mai stato eletto dai cittadini. E i governi Gentiloni, Letta, Renzi e Monti sono nati esattamente come le decine che li hanno preceduti e come prescrive la Costituzione, cioè con una maggioranza parlamentare e un mandato del Presidente della Repubblica. Tutto questo lo dice proprio la Costituzione. L'Italia è una Repubblica parlamentare. Vuol dire, tra le altre cose, che gli italiani alle elezioni scelgono il Parlamento e non il governo. Sempre la Costituzione prevede poi che i rappresentanti dei cittadini eletti in Parlamento abbiano il potere di prendere in autonomia una serie di decisioni, tra cui decidere se votare o no la fiducia a un governo. Il punto è che rispetto al passato, oggi non abbiamo più soltanto due poli, come è stato nei vent'anni successivi a Tangentopoli, per cui o vince l'uno o vince l'altro. E non abbiamo più nemmeno un sistema elettorale di orientamento maggioritario. Abbiamo un sistema elettorale misto in cui prevale la parte proporzionale e quindi non c'è un ballottaggio, come in Francia, e non può accadere, come nel Regno Unito, che un partito ottenga la maggioranza assoluta dei voti prendendo il 30% alle elezioni. Soprattutto oggi in Italia abbiamo questo tripolarismo in cui tre partiti o coalizioni si spartiscono la maggioranza dei voti. In altre parole, dobbiamo abituarci a questa situazione. L'Italia dopo il 5 marzo potrebbe avere un Parlamento senza una maggioranza, oppure con una maggioranza inedita, oppure con una maggioranza molto fragile. E se dovessimo tornare a votare, probabilmente otterremmo lo stesso risultato. Però di questo nel caso riparliamo più avanti, ok? Che io non lo so se sono pronto a un'altra campagna elettorale.
Oltre alle elezioni in Italia, come dicevamo all'inizio, domenica al Dolby Theatre di Los Angeles ci sarà la notte degli Oscar. Anche quest'anno sarà condotta dal comico Jimmy Kimmel, proprio come la scorsa edizione, passata alla storia per il clamoroso errore nell'annuncio del vincitore del premio per il miglior film.
The Academy Award for Best Picture.
La La Land.
There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing.
Per evitare che si ripetano questi errori, l'Academy ha introdotto nuove regole per custodire e consegnare le buste con i nomi giusti dei vincitori. Ma è facile prevedere che questa volta la protagonista principale della cerimonia degli Oscar sarà un'altra: la battaglia delle donne contro le violenze sessuali e per l'equità di genere. Già durante i Golden Globe, lo scorso 7 gennaio, tutte le attrici si erano vestite di nero in segno di protesta. Da ottobre del 2017, una serie di articoli ed inchieste giornalistiche hanno dimostrato infatti che le molestie sessuali sono molto diffuse nel mondo dello show business e di Hollywood e hanno coinvolto tra gli altri il produttore Harvey Weinstein, gli attori Kevin Spacey e Dustin Hoffman e il comico Louis C.K. Più volte, in passato, la cerimonia di consegna degli Oscar è stata usata come amplificatore per campagne politiche e di sensibilizzazione, nei discorsi per ringraziare per un premio appena ricevuto, quando non addirittura per rifiutarlo. È il caso di Marlon Brando, a cui nel 1973 fu assegnato l'Oscar come miglior attore protagonista per Il Padrino. Brando mandò al suo posto un attivista degli indiani d'America, che salì sul palco con un abito tipico e respinse cortesemente il premio che le veniva porto da Roger Moore.
And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry.
Le ragioni di questa decisione sono il trattamento riservato agli indiani d'America dall'industria cinematografica e dalla televisione, ma anche i recenti avvenimenti di Wounded Knee, disse Sachin Littlefeather, che vuol dire piccola piuma. Pochi giorni prima, 200 indiani Oglala Lakota avevano occupato la cittadina di Wounded Knee, un luogo storico nella riserva di Pine Ridge nel Sud Dakota. Dopo aver chiesto le dimissioni del presidente dell'Organizzazione per i diritti civili dei Sioux, accusato di corruzione e di abusi nei confronti degli oppositori, avevano chiesto al governo di Richard Nixon di riesaminare i trattati con i nativi americani. Spero che in futuro i nostri cuori e la nostra comprensione incontrino amore e generosità. 20 anni più tardi, nel 1993, fu Richard Gere ad approfittare della presentazione delle nomination per il miglior regista per richiamare l'attenzione sulla questione dell'indipendenza del Tibet.
I was really struck by this idea that there were 1 billion people watching this thing. It's astonishing. 1 billion people.
Mi ha colpito l'idea che ci sia 1 miliardo di persone che guardano questo show. Incredibile, 1 miliardo di persone. Ho chiesto in quali paesi ci stiano vedendo e mi hanno detto che c'è anche la Cina. Mi chiedo se Deng Xiaoping ci stia guardando in questo istante, con i suoi figli e i suoi nipoti, e con la consapevolezza che quella orrenda condizione dei diritti umani non riguarda solo la Cina, ma anche il Tibet. Mi domando se possa succedere qualcosa di miracoloso, come accade in genere nei film, e si possa inviare, ora, da qui, amore, verità e buonsenso a Deng Xiaoping perché ritiri le truppe dal Tibet e permetta a quel popolo di vivere di nuovo come persone libere e indipendenti. Take the Chinese away from Tibet and allow these people to live as free independent people again. Passarono altri 9 anni e Halle Berry non riuscì a trattenere le lacrime e l'emozione. Era la prima volta che un'attrice nera veniva premiata come miglior attrice protagonista. Ringraziando e piangendo, parlò anche di questo.
This moment so much bigger than me.
Questo momento è molto più grande di me, disse Halle Berry. Questo momento è per Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diane Carroll e per le donne che stanno accanto a me, Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox. Ed è per ogni donna di colore senza nome e senza volto che ora ha una possibilità, perché stasera questa porta è stata aperta.
Nameless, faceless woman of color that now has a chance because this door tonight has been opened.
L'Oscar a Halle Berry per Monsters Ball sembrava avesse definitivamente rotto un tabù. E invece, ancora 14 anni più tardi, nell'edizione del 2016, tra le decine di nomination c'erano solo persone bianche e sui social network si è diffuso l'hashtag #OscarSoWhite. Questo riporta una domanda che circola da tempo. Molti si chiedono, infatti, se l'attivismo politico degli attori sul palco degli Oscar sia mai davvero servito a qualcosa. Gia Tolentino ha scritto sul New Yorker che se l'America è quello che è oggi, forse è perché il potere politico delle celebrità è stato un pochino sopravvalutato. Nessuno, invece, aveva sopravvalutato la Norvegia all'Olimpiade invernale di Pyeongchang. E con questo chiudiamo questa puntata parlando di sport. La Norvegia era una delle favorite per il primo posto nel medagliere finale, con l'obiettivo di ottenere 30 medaglie. Ha chiuso i giochi andando molto oltre le previsioni, frutto di un sistema davvero particolare messo in piedi dal Comitato Olimpico Norvegese. Ne parliamo con Luca Misculin, della redazione del Post, dopo una breve pausa.
Cucinare è prima di tutto un atto d'amore, la scelta di un piatto che stupirà tutti, la cura nella preparazione, la soddisfazione di una ricetta ben riuscita. Troppo spesso rinunciamo a tutto questo per colpa della vita frenetica di tutti i giorni. Per fortuna adesso c'è Second Chef, che mi propone ogni settimana ricette deliziose, veloci e con un tocco inaspettato. Gli ingredienti perfetti per cucinarle? Arrivano direttamente a casa refrigerati, di alta qualità e già dosati. Scopri il servizio che rivoluzionerà il tuo modo di cucinare. Prova Second Chef con uno sconto esclusivo di 20 euro utilizzando il codice coupon PODCAST. Second Chef, cucina per chi ami e stupisci ogni giorno.
Trentanove medaglie, di cui 14 di oro. All'Olimpiadi di Pyeongchang, la Norvegia ha ottenuto un risultato davvero straordinario, perché pur trattandosi di un paese scandinavo, in cui gli sport invernali sono le attività più diffuse e praticate, ha meno di 5 milioni e mezzo di abitanti e il budget assegnato ogni anno alle sue federazioni sportive non è neanche paragonabile a quello dei grandi paesi europei e nordamericani. Chiunque abbia vinto qualcosa in Corea, da Marit Björgen, 37 anni e 14 medaglie olimpiche in carriera nello sci di fondo, a Johannes Klebo, che a 21 anni ha vinto 3 ori, ha ripetuto la stessa frase: noi norvegesi nasciamo con gli sci ai piedi. Ma è davvero solo questo? Ne parliamo con Luca Misculin, della redazione del Post.
Quello di Johannes Klebo non è un modo di dire. I norvegesi iniziano davvero a fare sport da subito, soprattutto quelli invernali. Fino ai 12 anni non gli viene messa alcuna pressione e possono fare sport solamente a scopo ricreativo. Il Comitato Olimpico e le federazioni si limitano a renderli sempre accessibili a tutti. In Norvegia, per dire, ci sono 11.000 club sportivi, in pratica uno ogni 500 abitanti, e 72 stadi per il pattinaggio speed skating. I Paesi Bassi, che da anni sono dominatori di questa disciplina, ne hanno solo 44, per fare un esempio. Negli sport invernali poi è anche più facile che un atleta fortissimo domini in più specialità. Marit Björgen, di cui parlavamo prima, ha vinto 5 medaglie solamente in questa edizione delle Olimpiadi, fra staffette e gare individuali di varie distanze. Ci sono alcuni però che pensano che il successo della Norvegia si spieghi anche con una ragione più immateriale, una visione tra virgolette socialista dello sport. Per esempio, di recente l'ha spiegato anche al Guardian Morten Asen, che è un ex atleta olimpico, che adesso ha un incarico nel Comitato Olimpico norvegese. Ha spiegato Asen che il successo arriva dal lavoro intenso e dallo stare insieme. Poi il direttore del programma olimpico, sempre della Norvegia, ha aggiunto che il segreto è lasciare che i ragazzi più talentuosi crescano serenamente insieme agli altri, senza eccessive pressioni. Questa concezione egalitaria della nazionale norvegese si percepisce anche nel mondo del professionismo. I premi e i rimborsi spese per gli atleti olimpici sono minimi, infatti molti degli atleti presenti a Pyeongchang avevano un lavoro che nel corso dell'anno affiancano agli allenamenti e alle gare. Per le trasferte estere o per i ritiri, per esempio, le delegazioni norvegesi prenotano alloggi poco costosi, sgangherate, stanze dove dormono più persone, e questo vale anche per gli atleti più vincenti. Alcuni compagni di squadra arrivano a condividere una stanza per 250 giorni all'anno ed è il motivo per cui i dirigenti e gli allenatori stanno molto attenti agli atteggiamenti e al carattere di ogni singolo atleta. A volte basta anche un solo episodio spiacevole per essere allontanati dalla nazionale. Kjetil Ransrud, che ha vinto la medaglia d'argento nella discesa libera e il bronzo nel super gigante, ha detto: non c'è nessuna ragione per pensare che per diventare un buon atleta bisogna anche essere uno stronzo. Qui da noi non troverete mai nessuno di questo genere.
Bene, anche per questa puntata è tutto. Se vi è piaciuta, ci sentiamo venerdì prossimo a mezzogiorno. Buone lezioni. Ciao.
Questo era il Postcast, le storie del Post da ascoltare. Un podcast prodotto da Piano P con i giornalisti della redazione del Post. A questa puntata hanno collaborato Francesco Costa, che poi sono io, e Luca Misculin. Se volete aggiungere qualcosa, scrivete a redazione@ilpost.it.
Questa puntata è stata realizzata con il contributo di Second Chef, ingredienti e ricette per cucinare piatti da condividere.
Voce, editing dei testi e montaggio di Carlo Annese. Se pensate che la vostra azienda possa essere interessata a sponsorizzare o a sostenere questo podcast, scrivete a pianopitalia@gmail.com. Se volete ascoltare altri podcast, potete trovarli su www.pianop.it. E se questo podcast vi è piaciuto, andate su Apple Podcast e lasciate la vostra recensione. Ricevere un po' di stelle ci fa solo piacere.